Con gli occhi chiusi sul via vai di faccia, che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Come home with me. I've got some good old loving and I got some more in store. When I get through throwing it on you, you got to come back for more. Girls and things will come by the dozen, but that ain't nothing but just a look. Give me a little thing, let me light your candle, cause baby I'm so hot to hell now, yes I am.
Allo scoccare delle 8 e 7 minuti in punto, venghino, venghino, signore e signori, vi faccio posto sul mio tappeto, quello del demone del tardi. Buongiorno ascoltatori, benvenuti, bentornati, è martedì, è il 12 gennaio e come sempre andiamo a cominciare, per quanto la lucidità questa mattina sia veramente poca cosa, ma proprio poca cosa. Comunque sì, sì, lo so, vi aspettate tutti la crisi di governo e certo dopo ci arriviamo, anche perché è l'apertura naturalmente di tutti i giornali di oggi, ma pazientate, dovete pazientare ancora un attimo, perché prima dei rischi della crisi di governo ci sono i rischi di crisi della democrazia ed è per questo che oggi doverosamente apriamo con le parole pronunciate da lui, da Arnold Schwarzenegger, in un discorso alla nazione alto, solenne, davvero padre della patria.
As an immigrant to this country, I would like to say a few words to my fellow Americans and to our friends around the world about the events of recent days. Now, I grew up in Austria. I'm very aware of Kristallnacht, or the night of broken glass. It was a night of rampage against the Jews.
Eccolo, lo avete sentito probabilmente, Schwarzenegger, che più che Terminator sembrava Abramo Lincoln. Schwarzenegger che è tornato sulle violenze di Capitol Hill, evocando addirittura la notte dei cristalli, ha raccontato del padre che nell'Austria postbellica tornava a casa ubriaco e li picchiava, ha citato Roosevelt, ha citato Kennedy, ha dato a Trump del leader fallito, lo ha accusato di colpo di Stato, ha detto che verrà ricordato come il peggior presidente della storia e che sarà irrilevante come un vecchio tweet. In un crescendo da statista ha evocato i valori ineludibili ma minacciati della democrazia, finché all'apice dell'intensità emotiva
America will come back from these dark days and shine our lights once again. Now you see this sword? This is the Conan sword.
Ecco, all'apice dell'intensità emotiva ha sfoderato la spada di Conan il Barbaro che teneva sulla scrivania. Ma come la spada di Conan? Ma perché? E mulinando la spada di Conan ha detto, lo sentite in sottofondo, l'America tornerà indietro da questi giorni oscuri e farà risplendere la nostra luce ancora una volta. Vedete questa spada? È la spada di Conan. Più si tempra una spada, più diventa forte, più la colpisci con un martello e la bruci nel fuoco, poi la immergi nell'acqua gelida, più diventa forte. E la nostra democrazia è come l'acciaio di questa spada, più viene temprata e più diventa forte.
I believe, as shaken as we are by the events of recent days, we will come out stronger.
Fantastico, fantastico, meraviglioso, la spada di Conan. D'altra parte è sicuramente l'arma migliore per combattere gli sciamani e si annuncia un grandissimo match, il grande wrestling della democrazia, Conan il Barbaro contro lo sciamano dell'Arizona, l'appuntamento a Las Vegas 2024 e naturalmente vinca il migliore. Confesso che mi stavo immaginando a questo punto anche il discorso a reti unificate di Mattarella che improvvisamente tira fuori la scimitarra di Kabir Bedi e minaccia Italia Viva per difendere la legislatura. Non sarebbe un brutto spettacolo, ma lo sappiamo, non è nello stile presidenziale. Immagino invece che De Luca stia rosicando tantissimo perché gli sarebbe piaciuto da matti andare in conferenza stampa mulinando il mattarello di Pulcinella forgiato nel cratere del Vesuvio. Vabbè, dai, sarà per la prossima volta. Intanto ancora un attimo di pazienza con la crisi di governo, perché oltre a quello di Schwarzenegger c'è stato un altro grande, grandissimo discorso, il discorso tenuto da Kim Jong-un a Pyongyang al congresso del Partito dei Lavoratori, un discorso che è durato 9 ore, la corazzata Kotionkin di tutti i discorsi, 9 ore, cioè 4 ore e 21 minuti più lungo di quello pronunciato all'ONU da Fidel Castro, record assoluto, nemmeno Vendola quando era ispirato e mai arrivato a tanto. 9 ore di discorso che hanno ucciso probabilmente tutti i dirigenti del partito che hanno fallito gli obiettivi del piano quinquennale. Il nostro piano economico quinquennale ha mancato i suoi obiettivi in quasi tutti i settori, ha detto Kim, facendo clamorosamente pubblica ammenda. Ciononostante, a sorpresa, è stato rieletto all'unanimità tra gli applausi leader del partito. Altro che rimpasto. E qui arriviamo al terzo discorso. Sì, c'è un terzo grande discorso in questo fine settimana, anche questo come quello di Arnold Schwarzenegger in inglese, ma molto più breve di quello di Kim Jong-un e facilmente comprensibile anche per chi non ha fatto il British Council. E stiamo parlando naturalmente del discorso di Matteo Renzi alla BBC che ha fatto impazzire il web.
First reaction, shock. Shock because in our mind everything is totally connected with
Ecco, sono giorni che anche i bambini vanno ripetendo ormai tarantolati. Shock, shock because, shock. Anche Peter Gabriel lo ha campionato perché è talmente efficace quello shock che non poteva farne a meno.
First reaction, shock. Shock because in our mind everything is totally connected with
E ok, shock, ma anche quel because è eccezionale, tanto che
because
E vabbè, insomma, valeva la pena cazzeggiarci sopra un po' per arrivare a questo punto alla benedetta crisi di governo che ci lascia shock because, e adesso andiamo a vederlo perché. Just like Allora, Renzi fa impazzire il web, ma soprattutto fa impazzire Conte. Ed eccoci, eccoci finalmente al punto di Crisi di Governo, la serie. Innanzitutto sinossi stringata, un tizio senza voti e senza scrupoli tiene in ostaggio un governo disastroso che esiste solo perché altrimenti ne arriva uno peggiore. Qua siamo proprio, come dire, alla stringatura ai minimi termini. In ogni caso, come andrà a finire? Draghi attraverserà le Alpi con gli elefanti? Mattarella chiederà a Mike Pence di applicare il 25esimo emendamento per rimuovere Matteo Renzi? Ci invaderà la Merkel? E soprattutto, che fine faranno le valigie della Bellanova? Mi raccomando, non perdete la prossima puntata. Intanto andiamo necessariamente a vedere quello che già sappiamo, e quello che già sappiamo lo apprendiamo anche attraverso i titoli dei quotidiani di oggi. Governo ultimo atto, titola Repubblica. Il governo a un passo dalla crisi, titola il Corriere della Sera. Il buio oltre il recovery è il titolo del Foglio, perché a giudicare dalle cronache non c'è necessariamente il burrone, ma il buio di una partita di poker ancora tutta da giocare dopo il sì sostanzialmente imposto a Italia Viva al recovery plan da parte del Presidente della Repubblica, che come sapete non ha nessuna intenzione di andare verso soluzioni creative di nuovi governi, e che in caso mancasse l'accordo è deciso a sciogliere le Camere. E allora? E allora c'è da una parte Conte che è tentato dalla sfida dell'Aula, lo scrive il Corriere a pagina 3, non l'ho voluta io, Conte è tentato dalla sfida dell'Aula. Il PD però, scrive Repubblica a pagina 3, sconsiglia la sfida dell'Aula, Conte non esclude dimissioni, meglio evitare strappi. Torniamo sulla prima del Foglio, sì tecnico in Consiglio dei Ministri e poi la crisi, ecco il piano di Renzi per sfidare Conte, che studia il calendario di gennaio, vuole imbrigliare Matteo. Renzi guarda al post Quirinale, il rimpasto non basta. E a proposito di Renzi, recovery, poi le dimissioni, questo scrive Maria Teresa Meli, molto vicina agli ambienti renziani, sulle colonne del Corriere della Sera. Insomma, qua ci sono un po' tutti gli ingredienti di una crisi che è parzialmente di contenuto, parzialmente di sfida personale, e i due piani in qualche modo si mescolano. Allora, per provare a leggere quello che sta succedendo, prendiamo un paio degli editoriali sui quotidiani di oggi. Stefano Folli sulle colonne di Repubblica, il punto che si intitola Le ambizioni e la responsabilità. Scrive Folli: il capo dello Stato aveva disegnato un sentiero virtuoso per agevolare l'approvazione del recovery plan, prima in Consiglio dei Ministri e subito dopo alle Camere, così da presentarsi in Europa in ritardo, certo, ma ancora in tempo per non perdere l'anticipo dei finanziamenti. Dopodiché i partiti avrebbero regolato le loro pendenze, messo a punto un nuovo elenco di priorità e definita la rinnovata squadra ministeriale, il che logicamente avrebbe comportato le dimissioni di Conte, tutelato però dalla prospettiva di un reincarico fondato sulla ritrovata concordia della maggioranza. Quindi una crisi breve, abbastanza extraparlamentare, e un epilogo già scritto, ma è sempre una questione di pentole e di coperchi. A quanto pare né il Presidente del Consiglio né il suo avversario Renzi, che pure aveva accolto senza entusiasmo ma con rispetto l'iniziativa di Mattarella, riescono a stare in questo schema. Il primo perché si sente ormai un leader politico in ascesa ed è sempre più tentato dalla sfida in Parlamento tipo OK Corral, con l'idea di umiliare Italia Viva riuscendo a salvare il governo o in caso contrario ritagliandosi un ruolo da protagonista nella successiva campagna elettorale; il secondo perché vede le manovre di Conte e tenta di tagliargli la strada obbligandolo a salire al colle subito dopo l'approvazione del recovery in Consiglio, ciò che avverrebbe se le ministre renziane lasciassero davvero le loro poltrone come da tempo annunciato. In fondo Conte segue la sulla logica di un'ambizione personale ormai quasi incontenibile, mentre Renzi non può accettare per i suoi un reingresso al governo che non sia nobilitato, diciamo così, da un passaggio istituzionale al Quirinale, cioè dalle dimissioni dell'avvocato del popolo. Insomma, dietro i contenuti, o forse davanti ai contenuti, sembra una partita di ambizioni a chi ce l'ha più lungo, per dirla in modo dozzinale ma sufficientemente chiaro. A proposito degli ingressi possibili all'interno di una rinnovata compagine governativa che ha nome Conte e Ter, oggi il Fatto Quotidiano, sempre più governativo, attacca in prima pagina chi vuole piazzare due indagati al governo, e i due indagati rappresentati anche in fotografia sarebbero La Boschi e Renzi, appunto. Ma torniamo alla lettura della crisi con quanto scrive nella sua nota Massimo Franco sulle colonne del Corriere della Sera. Al momento esistono solo due certezze: la prima è la volontà di evitare elezioni anticipate, la seconda è la difficoltà di sostituire l'attuale maggioranza con apporti parlamentari nella peggior tradizione del trasformismo. Ma tra queste due piccole colonne d'Ercole può avvenire di tutto. L'impressione è che Italia Viva non abbia rinunciato alla crisi di governo, seppure dando una disponibilità di massima ad approvare il fondo per la ripresa per responsabilità istituzionale, tra virgolette, sostiene, pur spargendo diffidenza su Palazzo Chigi. Diffidenza ricambiata: i partiti alleati 5 Stelle PD non si fidano di Matteo Renzi, continuano a temere che una volta caduto il governo sarebbe impossibile concordare con lui un'altra soluzione. Di fatto si aprirebbe una crisi al buio, per questo si chiede che, se rottura ci sarà, sia accompagnata anche dall'indicazione di una via d'uscita per limitare i danni. La vittima designata dovrebbe essere Giuseppe Conte, ma proprio per questo il premier mostra una tranquillità magari solo ben studiata eppure ostentata. Conte sa di essere indebolito e di rischiare. Fino a quando la delegazione di Italia Viva non si dimetterà, tuttavia, non farà un passo indietro nemmeno lui. L'idea è di presentarsi davanti al Parlamento e in quella sede chiedere la conta. Confida nel fatto che Renzi non possa spingersi fino a mettere a rischio la legislatura e che senza Conte la debolezza dei 5 Stelle emergerebbe in modo drammatico, provocando spinte centrifughe incontrollabili. Fare quadrato intorno a Conte e l'alibi del movimento per non rivelare le sue crepe profonde. Il premier è puntellato dalla debolezza di un grillismo che ha schiacciato Palazzo Chigi sulla sua agenda, ma ora non può che appoggiarlo. Quanto al PD, non vuole uscire dallo schema dell'attuale coalizione. Che cosa significhi nella prospettiva di una crisi non è ancora chiaro. L'opera di persuasione del Quirinale su Renzi avrebbe ottenuto che lo smarcamento di Italia Viva avvenga solo dopo il voto sugli aiuti europei. Dire che questo abbia diradato i timori però sarebbe eccessivo. L'esecutivo rimane in bilico e Renzi ieri ha precisato che Mattarella è un arbitro, non si mette a dire a un dirigente politico fai questo o quell'altro. Ma l'intervento del Presidente della Repubblica un po' ha cambiato lo sfondo. La ministra Bellanova continua a raffigurare un governo al capolinea, eppure non si capisce se siano presagi di rottura o pezzi di un negoziato duro per preparare un accordo in vista di un terzo governo Conte. Insomma, se sarà tragedia o se sarà commedia lo scopriremo necessariamente nei prossimi giorni. Ma siccome Massimo Franco a un certo punto evocava come possibile uscita dal tunnel la tradizione del peggior trasformismo, ecco che la partita potrebbe essere giocata in fase di regia niente poco di meno che dal gruppo misto, perché tra i 29 del gruppo misto ci potrebbero essere i famosi responsabili. E allora Giuseppe Alberto Falci, sempre sulle colonne del Corriere, fa un po' il punto sui responsabili. Sono in sonno ma possono risvegliarsi, dice il senatore Luigi Vitali. I foderi combattono e le sciabole stanno appese. Vedete che non siamo lontanissimi poi dallo spadone di Conan. Il luogo delle trattative è Palazzo Madama, perché lì Giuseppe Conte rischia di essere sfiduciato. In condizioni ideali la maggioranza oscilla tra 166 e 170, ma se dovesse mancare l'apporto dei renziani si scenderebbe a quota 152 servirebbero almeno 9 responsabili per la maggioranza assoluta di 161. Se per responsabile si intende avere a cuore la comunità, io mi sento responsabile. Queste le parole della moglie di Clemente Mastella, Sandra Lonardo, oggi appunto nel gruppo misto, ed è forse in questo gruppo che conta, lo dicevamo, 29 senatori che si scorgono nuovi salvatori della patria. Uno è Saverio De Bono, già Grillino, che dice Conte è rassicurante, poi non si può buttare al macero la legislatura. E allora De Bonis prova a convincere i perplessi: domani incontrerò Tiziana Drago, Lello Ciampolillo e Carlo Martelli, che potrebbero essere gli scilipoti di domani. Urge un sussulto di responsabilità, dice pure la senatrice Drago, resta in bilico, sto alla finestra ad osservare. Tra i trattativisti non si può non annoverare anche Raffaele Fantetti, eletto con Forza Italia, promotore dell'associazione Italia 2023, un altro che sta incollato al telefono per cercare di reclutare novelli responsabili. Certo è che l'operazione avrebbe altro tenore se alcuni renziani si staccassero, e qua si evoca la paura, come dire, di non tornare più in Parlamento in caso di voto che ridurrebbe Italia Viva ai minimi termini. E se, aggiunge, una decina di azzurri lasciassero Forza Italia, che è l'altra ipotesi che viene fatta in questo momento. Ma Schifani, attenzione, eccolo qua, Schifani dice non si vedono responsabili, chi doveva andare è già andato. Oggi sembra così, chissà chi osa il Corriere con la crisi aperta. In tutta questa faccenda chi sembra rimanere attonito e spettatore dietro le quinte è il Partito Democratico, ma attenzione, perché avrete sentito certamente in questi giorni nominare più volte ed evocare il nome di Goffredo Bettini, che potrebbe essere, sembrerebbe essere secondo alcuni, il grande tessitore dietro le quinte di tutta quanta la faccenda. Tanto che oggi il Foglio, con la firma di Carmelo Caruso, mette in pagina un racconto quasi gaddiano dedicato proprio a Bettini, intitolato Citofonare Bettini. Al civico 19 non l'hanno mai visto, al 17 lo conoscono ma non ne parlano, al 136/C c'è lo studio di un dentista, al 33 assicurano che hanno visto passare delle scorte. Alla copisteria non è mai entrato, il restauratore Luigi ha sentito che in questi giorni è andato a trovarlo un politico importante, era Matteo Renzi. In una strada lunga 100 metri e larga solo 5 c'è un governo parcheggiato che si mette ordinatamente in fila per essere ricevuto da Goffredo Bettini. Non è a Palazzo Chigi che si sta provando a salvare la legislatura, ma è a casa di un uomo senza cariche, senza autista e fino a poche settimane fa senza una televisione. È lì che si decide il futuro del governo. Sul campanello il cognome è scritto a penna, sotto il suo c'è perfino un Andreotti. La famiglia T lo ha sempre salutato senza sapere chi fosse, è un mistero per la cuoca Ida, che ha una trattoria a pochi metri da casa sua, qui non è mai venuto a pranzare. Dicono che abbia un bar dove fissa appuntamenti regolari, ma il proprietario del bar smentisce categoricamente. La cassiera del Carrefour è dispiaciuta, ma la fotografia proprio non le dice nulla. Cosa fa Bettini di mattina? Ieri, prima di mezzogiorno, è uscito di casa per sottoporsi alle sue sedute di agopuntura. Mi aiutano a combattere la sciatica e mi ricordano l'Oriente, il mio mondo. Si racconta che in questo appartamentino gli abbia fatto visita anche il premier, ma il portiere peruviano Ronald dello stabile 34 nega. Ho visto venire delle auto, il signor Goffredo salire, io sono un portiere informato, si fidi. Dato che Renzi non parla con Conte, Bettini ha il compito di riferire a Conte quello che pensa Renzi e a Renzi quello che offre Conte. Quando qualcuno gli chiede cosa stia facendo, Bettini si limita a rispondere: io sono un postino, ho consegnato le 30 richieste di Renzi a chi di dovere, riesco ad avere contatti trasversali, riesco ad essere un incrocio. Ad altri invece avrebbe detto: sono un po' come Nero Wolf, il detective che sta a casa e coltiva le sue orchidee. Io non sono un consigliere, sono solo uno che pensa. La mia forza è il disincanto. Qual è il segreto di Bettini? Gira voce che gli abbiano chiesto di entrare al governo e che lui non vorrebbe perché sarebbe un sacrificio. Ma che mai si può dire mai? Conte gli telefona e lo ha in simpatia perché il padre era un avvocato come lui. La verità è che solo una donna conosce tutti i segreti di questa crisi più dei giornalisti, e della signora Franca, che Goffredo chiama Franchina, e la portiera di casa Bettini da 55 anni, 83 anni, tre figli, sposata con il signor Loreto che ha due baffoni risorgimentali, è stata dama di compagnia di una contessa, portava i tacchi a spillo, se vedesse le foto. Come conte, anche la signora Franca ha detto sì a un rimpasto. Ho accettato che una donna mi aiutasse con le pulizie, ma rimango in carica per le emergenze. La portiera sono io, qui comanda Franca. Ogni settimana insieme a Loreto riceve ministri di cui non fa il nome ed è contianissima, ma lo volete fare lavorare? Io sono pronta a votare Conte, mi piace, invece non sopporta Renzi. Ma che pretende? Dice che glielo posso chiedere a Goffredo? Io, sa, sono un po' in imbarazzo. Non crede in Salvini, fa solo chiasso, rimprovera la Meloni, te voglio vedere col virus. Di Maio non è pronto, dice, a quell'età non può insegnare il catechismo. Berlusconi, ma fatte da parte, ha una teoria che vuole sottoporre al suo inquilino illustre. Io sono per tre partiti, destra, centro, sinistra, funzionerebbe meglio. La portiera di Bettini sorride, sul serio, questa è la casa più importante d'Italia, è una bella cosa, ma non ditelo in giro, Bettini è riservato, Bettini è tanto caro. E con questo pezzo di mondo gaddiano raccontato al citofono di casa Bettini e con la soluzione politica per uscire dall'impasse della portiera Franca, oggi vi do il mio arrivederci, ci vediamo domani mattina, ci sentiamo come sempre alle 8 e poco più qui con il Demone del Tardi, la linea alla GR, Alessandro Principe, ciao a tutti, buona giornata.